A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, bentrovati a tutti e a tutte da Sara Milanese. Inizia ora una nuova puntata di A come Africa, questo appuntamento settimanale che vi porta nel continente africano. Oggi dedicheremo gran parte della puntata al Sudan, dove è ancora in corso ormai da 2 anni e mezzo un violento conflitto tra l'esercito regolare e le milizie paramilitari. Al Sudan abbiamo dedicato diverse puntate anche della nostra prima stagione l'anno scorso. Torniamo oggi quindi a fare un po' il punto sul conflitto, a riprendere le fila anche sulla situazione regionale e ci interessa in particolare parlare anche della situazione umanitaria. Come ricorderete, infatti, quella sudanese è stata dichiarata la crisi umanitaria più grave per l'altissimo numero di civili che coinvolge. Si parla di 12 milioni di sfollati, di oltre 150.000 morti e di una delle peggiori crisi umanitarie del XXI secolo, anche a causa della crisi alimentare. A che punto siamo oggi allora in Sudan? Ne parliamo con Irene Panozzo, che è analista politica, che segue da tempo le vicende sudanesi e del Corno d'Africa e che è stata consigliera politica dei rappresentanti speciali dell'Unione Europea per il Corno d'Africa. Buongiorno Irene, benvenuta, bentornata.
Buongiorno Sara, buongiorno a te, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
La prima cosa che ti volevo chiedere è di aiutarci a fare una fotografia della situazione sul campo. Questo è un conflitto che spesso viene presentato come un conflitto dimenticato. Sono difficili anche a volte da trovare delle notizie dettagliate su quello che succede. Quello che sappiamo è che l'esercito in primavera era riuscito a riprendere il controllo della capitale Khartoum, da cui invece era partito il conflitto nell'aprile 2023, e che duri scontri permangono in particolare nell'ovest del paese, nella regione del Darfur. È una sintesi un po' estrema forse questa, è corretta e che cosa possiamo aggiungere?
È certamente corretta e ovviamente il Sudan è un paese enorme, 6 volte l'Italia, per cui avere un quadro molto sintetico di come sia il conflitto nelle varie parti del paese prenderebbe troppo tempo anche a cercare di riassumere. Però, come giustamente ricordavi, c'è stato uno scontro nei primi mesi dell'anno per riconquistare non solo Khartoum stessa, ma anche le città gemelle di Omdurman. Durman e Khartoum Nord, che e tutte e tre insieme, queste tre città fanno praticamente la grande area urbana metropolitana che fa da capitale al paese, che faceva da capitale al paese, direi, perché da quando la guerra è iniziata nell'aprile del 2023, di fatto la capitale amministrativa è stata spostata a Port Sudan, sulle coste del Mar Rosso, dove l'esercito regolare ha posto la sua base. Sono riusciti le truppe dell'esercito regolare e le milizie alleate sono riuscite a riprendere le tre città, ma la guerra assolutamente non è finita. Le milizie paramilitari delle forze di supporto rapido controllano già dai primi mesi di guerra buona parte del Darfur, la regione più occidentale, che da sola è grande quasi come la Francia, per cui stiamo parlando di territori molto grandi. L'unica capitale dei 5 stati che fanno parte del Darfur che le forze di supporto rapido non controllano è il Fasher, la capitale del Darfur settentrionale, ed è lì che da quasi un anno e mezzo c'è un assedio anche molto feroce, e per cui in questo momento la più grave crisi umanitaria è proprio lì, perché le forze di supporto rapido hanno bloccato qualsiasi accesso alla città e quindi la situazione anche umanitaria all'interno di El Fasher è drammatica. Rimane la regione in mezzo, diciamo, tra Darfur da un lato e l'area centrale del paese dove si trova Khartoum dall'altro, ovvero la regione del Kordofan, Taiwan ha visto una serie di scontri negli ultimi mesi. Siamo ancora nella stagione delle piogge, per cui la fase, diciamo, combattuta sul terreno è meno intensa in questa stagione. Però comunque ci sono stati scontri, soprattutto nell'area più settentrionale del Kordofan, che è un po' più arida, e il timore è che con l'arrivo nei prossimi mesi, verso la fine dell'anno, della stagione secca, poi gli scontri possano intensificarsi.
Ecco, vorrei ricordare anche che forse soprattutto nella prima fase del conflitto c'erano stati alcuni tentativi di aprire una trattativa per un cessate il fuoco, in particolare ci sono stati degli incontri a Jeddah, ma che un dialogo di fatto non è mai realmente partito. Perché? Per l'evidente mancanza di volontà delle parti in causa, ma anche per le ingerenze, gli interessi di altri attori stranieri?
Sì, direi soprattutto per mancanza di volontà delle due parti in causa, però almeno all'inizio, però anche man mano che il conflitto si è purtroppo radicato ed è peggiorato, perché più dura naturalmente più sarà difficile da concludere, una serie di attori regionali si sono coinvolti sempre di più nel conflitto, e quindi in particolare Egitto dal lato del regime, diciamo delle autorità di fatto, perché è difficile considerare un
Certo.
governo legittimo quello legato all'esercito regolare a Port Sudan, e Emirati Arabi Uniti dal lato invece delle forze di supporto rapido. Nell'ultimo anno e mezzo, nonostante tutti i tentativi sia da parte di paesi europei sia da parte degli Stati Uniti di avere quantomeno un punto di partenza comune tra questi due attori per cercare, anche coinvolgendo loro, di riuscire poi a portare le parti attorno al tavolo, finora hanno avuto divergenze tali che anche questo non è stato possibile. Fino a una settimana fa, perché in realtà una settimana fa, finalmente, dopo molti mesi di facilitazione, neanche di incontri diretti a quattro, perché c'è anche l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti sono riusciti a avere quantomeno un comunicato congiunto a quattro, quindi Stati Uniti, Egitto, Emirati e Arabia Saudita, che quantomeno potrebbe essere, si spera, un punto di partenza per poi cercare di avviare un processo. Non è ancora un processo, però già il fatto che queste quattro capitali, ma in particolare, come dicevo, Egitto da un lato e Emirati dall'altro, si siano trovati d'accordo su un testo. Che pone tutta una serie di deadline per cercare di avere una cessazione delle ostilità e poi avviare un processo e via dicendo, è un primo
È un
passo,
primo
perché
passo.
finora anche questo non era stato possibile.
Assolutamente. Allora, a questo primo passo io segnalerei anche un'altra diciamo, notizia che mi sembra bella, diciamo così. C'è un Sudan che resiste nonostante questa crisi umanitaria e proprio ieri è stato premiato dalla Ratpo Foundation for the Human Rights, che è una fondazione norvegese per i diritti umani, che ha consegnato proprio ieri il suo premio annuale ad una rete sudanese di gruppi comunitari che forniscono aiuti, no? Che facilitano l'arrivo di aiuti. Ci puoi raccontare qualcosa di più di questa situazione?
Sì, ed è sicuramente la parte più bella del Sudan, un po' quella che ha fatto anche la rivoluzione del 2018-2019 e che poi ha continuato a protestare fino a quando la guerra è iniziata, e che nel momento del bisogno, per così dire, cioè dopo che la guerra è iniziata, si è riorganizzata in gruppi locali che si chiamano emergency rooms, quindi stanze e gruppi di emergenza. Assolutamente su base volontaria, assolutamente su base locale, che si sono organizzati iniziando proprio da Khartoum, che da subito era stata occupata dalle forze di supporto rapido, ma poi lo stesso modello è stato copiato in molte altre parti del Sudan, per cercare di portare quel minimo di aiuto che nessuna agenzia umanitaria riusciva a portare, per gli impedimenti burocratici creati sia dall'esercito regolare che dalle forze di supporto rapido e quindi medicine, cucine comuni con quel po' di cibo che si riusciva a trovare al mercato, aiuto ad esempio a chi, gli anziani o altre persone che non potevano muoversi di casa e che quindi avevano bisogno di qualcuno che anche semplicemente nelle soprattutto nelle prime fasi a Khartoum portasse dell'acqua perché era saltata la luce, non c'era acqua corrente, non c'era elettricità e via dicendo. Quindi tutta una serie di organismi molto molto localizzati che in questi anni hanno fatto un lavoro straordinario, molto spesso senza essere quasi riconosciuti, soprattutto all'inizio, e che hanno quindi di fatto fatto fronte con un'iniziativa civica, direi, agli orrori della guerra e che sono stati anche presi molto di mira sia dall'esercito regolare che dalle forze di supporto rapido, proprio perché entrambi i combattenti riconoscono in queste stanze di emergenza la stessa radice
Certo,
dei giovani che hanno fatto la rivoluzione,
è
sostanzialmente.
una resistenza che va avanti nonostante le tantissime difficoltà di portare avanti, come raccontavi, un'azione civica e merita quindi di avere anche spazio nel racconto che stiamo facendo del paese. Per il momento, allora, con te ci fermiamo qui. Grazie mille, Irene Panozzo, per essere stata nostra ospite. Speriamo di avere occasione prossimamente, allora, di raccontare magari ancora con te degli sviluppi positivi che vanno verso una fine del conflitto, perlomeno un primo cessate il fuoco. Alla prossima, allora.
Grazie mille.
E come anticipato, però, noi continuiamo a parlare di Sudan, lo facciamo restando concentrati sulla situazione umanitaria perché per il momento non siamo ancora riusciti a raggiungere il Darfur, ci ripromettiamo di farlo a breve. Andiamo però a Khartoum, lo facciamo grazie ad Emergency, che negli ultimi 2 anni ha trasformato il suo centro di cardiochirurgia d'eccellenza in un punto di riferimento sanitario proprio alle porte di Khartoum, anche per diverse patologie e per altri problemi ed è aperto a tutta quindi la popolazione. Recentemente, per esempio, è stato aperto anche un reparto di pediatria di cui c'era un gran bisogno. Ne abbiamo parlato con Claudia Pagani, infermiera pediatrica, che è coordinatrice della clinica che è appena appunto stata aperta.
È da un po' di mesi che Khartoum è tornata sotto il controllo dell'esercito governativo, più o meno da marzo, e devo dire che quello che noi respiriamo a Soba, noi siamo a Soba Illa, che è questo quartiere periferico della città di Khartoum, è una quarantina di minuti di macchina dal centro dove c'era prima l'aeroporto, è un'area tranquilla in realtà, anche i nostri dipendenti che vengono qua a lavorare stanno pian piano ritornando alla loro vita normale, con ovviamente una serie di difficoltà come per esempio la mancanza di una rete elettrica consolidata e costante in quasi tutte le aree della città e di acqua corrente, ecco. Però a Soba in questo momento si respira sì, un'aria quasi di tranquillità rispetto alla tensione dei mesi precedenti.
Ricordavi giustamente che però si arriva da una guerra civile molto lunga e che quindi le conseguenze sono evidenti. Non si parla di ricostruire o di sistemare quello che è stato danneggiato.
In alcune aree della città assolutamente sì, c'è un grosso sforzo dalla parte del governo di tentare di ristabilire tutti i servizi di prima necessità. Noi circa 3 settimane fa siamo stati per la prima volta riallacciati alla rete elettrica che mancava più o meno da gennaio e quindi siamo riusciti a spegnere per un po' i generatori che invece erano stati il rumore di sottofondo di tutta la nostra permanenza qui nei primi 8 mesi dell'anno. Quindi c'è una volontà comunque di ritornare a una situazione pre-conflitto con una serie ovviamente di difficoltà enormi perché è ancora in corso questo conflitto, ma a Khartoum è stato particolarmente violento e il lascito è piuttosto evidente, soprattutto se si fa un giro in città, è proprio l'ombra della Khartoum degli anni precedenti, ecco.
C'è anche una rete di commercio che è ripresa.
Alcuni negozi stanno riaprendo, noi siamo finalmente riusciti a ritrovare anche dei beni di prima necessità in città che prima mancavano e che quindi o non riuscivamo a reperire oppure dovevamo reperire da Port Sudan, che è una città sul Mar Rosso che è diventata dopo lo scoppio della guerra, diciamo, una capitale non ufficiale del Sudan, dove si sono spostati tutti gli uffici governativi e che è anche diventato il centro appunto commerciale del paese, anche col fatto che ha uno sbocco sul mare, quindi alcune merci riuscivano comunque ad arrivare. Pian piano anche a Khartoum stanno ritornando alcune cose che mancavano da tanto, banalmente lo yogurt che non riuscivamo a trovare adesso è finalmente tornato reperibile e riusciamo anche a darlo ai pazienti, quindi c'è una leggera ripresa, ecco.
Voi avete un vostro osservatorio, perché dal centro passano tantissime persone e siete stati costretti anche un po' alla volta a venire incontro, no? Alle necessità, allargando e offrendo un tipo di supporto diverso. È da poco che ha aperto anche un reparto proprio per i bambini.
Esatto, il Salam Center nasce come un centro di cardiochirurgia elettiva e durante questi 3 anni di guerra, diciamo che per causa appunto di necessità si è anche reinventato in discipline che non erano classicamente di questo centro. Durante la fase attiva di conflitto abbiamo aperto un centro di traumatologia, abbiamo offerto anche un servizio di medicina interna per i prigionieri, che delle prigioni di Soba, e abbiamo aperto un reparto di pediatria. L'abbiamo aperto il 4 di agosto e lo stiamo pian piano portando a full capacity per arrivare a una capacità di 16 posti letto. Già un anno fa avevamo aperto degli ambulatori pediatrici in cui vedevamo appunto i bambini durante il giorno e i casi più gravi eravamo costretti a riferirli nelle pochissime, con grosse difficoltà, nelle pochissime strutture sanitarie che erano ancora attive a Khartoum. Mentre adesso con l'apertura del nostro centro abbiamo anche la possibilità di ricoverare i bambini direttamente dal nostro pronto soccorso alla nostra degenza, il che è sicuramente un servizio molto importante per la popolazione di Khartoum, perché come in tutti i conflitti le due fasce di popolazione che ne pagano di più le conseguenze sono i bambini e le donne.
Ci riesci a raccontare un po' più nel dettaglio allora che tipo di necessità hanno questi bambini? Immaginiamo che in gran parte siano proprio legati al tipo di vita, alla mancanza di servizi e alla precarietà, no? Il tema anche dell'alimentazione.
Esattamente, c'è un grosso tema di insicurezza alimentare, quindi noi vediamo tanti bambini con forme di malnutrizione sia severa che moderata, e che quindi hanno anche un sistema immunitario che non funziona come dovrebbe e quindi sono molto più suscettibili a tutte le infezioni che anche i bambini in Italia hanno, ma che ovviamente li colpiscono in maniera molto, molto più incisiva. Per l'insicurezza anche dell'acqua potabile, perché non tutte le aree hanno, come dicevo, una rete idrica e tanta gente è ancora costretta a recarsi ai pozzi per recuperare acqua. Quest'acqua, anche se potabile, tante volte è contaminata da parassiti che danno delle gastroenteriti fortemente debilitanti, anche per bambini con uno stato nutrizionale, diciamo, corretto. Sui bambini malnutriti, tutte le conseguenze di tutte le infezioni sono fortemente amplificate. Con la stagione passata, che è stata la stagione delle piogge, abbiamo visto tantissime polmoniti, bronchioliti, quindi infezioni delle vie respiratorie che sono tipiche delle stagioni, tra virgolette, fredde anche in Africa, e si vedono tantissimo anche malattie come possono essere la scabbia o infezioni cutanee che derivano appunto dalle cattive condizioni igieniche di sfollati che vivono appunto in campi e comunque in strutture non adeguate, ecco.
Siete anche presenti su altri luoghi del territorio sudanese, per esempio, dove siete attivi in questo momento come Emergency?
Siamo attivi anche a Port Sudan, dove abbiamo un ambulatorio pediatrico e un servizio ostetrico. E poi siamo anche attivi a Niala, nel Darfur, dove abbiamo un ambulatorio pediatrico e una degenza pediatrica che al momento conta 12 letti.
È proprio in Darfur che il conflitto si fa sentire con maggior forza. Hai magari notizia di com'è la situazione lì?
È sicuramente più instabile rispetto a Khartoum. Il conflitto, come hai detto tu, è ancora attivo, presente e fortemente sentito. Da un punto di vista sanitario hanno un flusso di pazienti veramente, veramente alto, con dei pazienti che arrivano alle nostre porte in stati veramente critici. Quindi sono abbastanza sotto pressione da un punto di vista lavorativo, perché si tenta di accomodare più pazienti che possiamo, però siamo anche noi ovviamente in un contesto di risorse limitate per appunto la situazione geopolitica in cui si trova al centro.
Quello che sentite in sottofondo sono le prime note di Biko di Peter Gabriel. Ed è con questa canzone che ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata. Lo facciamo perché pochi giorni fa, il 12 settembre, è stato l'anniversario della morte di Steve Biko. Sono passati 48 anni. Ma è stata anche la giornata, il 12 settembre di quest'anno, in cui è stata annunciata in Sudafrica la riapertura dell'inchiesta sulla sua morte. Biko fu arrestato il 18 agosto del 1977 perché aveva violato degli ordini restrittivi che limitavano i suoi spostamenti. Lui era fondatore del movimento Black. Durante la detenzione è stato torturato. Nel giro di una ventina di giorni, l'11 settembre, fu portato in ospedale, dove morì il giorno dopo. Ora questa nuova apertura di inchiesta punta a fare veramente giustizia e trovare la verità